Buongiorno da Brigitte Schwarz. Vi sto parlando da St. Moritz, dalla postazione di Idee Suisse in viaggio, postazione allestita questa settimana qui nei Grigioni, paese delle 150 valli, come è stato chiamato, ognuna con le proprie peculiarità culturali, geografiche, linguistiche. Infatti questa regione aperta all'Europa grazie ai numerosi corsi d'acqua e anche alle importanti vie di transito di cui è solcata, Lucomagno, San Bernardino, Splügen, Septimer, Julier, Maloja, Forno, questa regione è un vero e proprio caleidoscopio culturale e soprattutto linguistico. Qui infatti si parlano ben tre delle quattro lingue nazionali, oltre al tedesco con due dialetti, il romancio con ben cinque idiomi diversi e l'italiano. Oggi però non parleremo delle diverse lingue e culture dei Grigioni, ma della loro storia. E lo facciamo con due ospiti, lo storico grigionese Jürg Simonet, redattore della storia dei Grigioni in più volumi, che vive e lavora a Coira, e Claudia Di Filippo Bareggi, dell'Università degli Studi di Milano, studiosa che ha dedicato parecchi lavori alle vicende, soprattutto dei territori governati dalle tre leghe nei secoli dell'età moderna, cioè i baliaggi di Valtellina, Chiavenna e Bormio. Nei secoli dell'Ancien Régime, prima della nascita del cantone nell'Ottocento, i Grigioni erano una delle tre entità statali che formavano la Svizzera, accanto alla Confederazione e al Vallese. Erano lo Stato libero delle tre leghe, formato dalla Lega Grigia, dalla Lega Caddea e dalla Lega delle Dieci Giurisdizioni. E queste tre leghe nel 1524 stipularono un patto federativo comune. Ma come si configurava dal punto di vista politico lo Stato libero delle tre leghe? Claudia Di Filippo Bareggi.
Le tre leghe sono in realtà potremmo definirla una federazione di federazioni, una cinquantina circa di comun grande alla base che nel tempo si sono poi costituite in aggregazioni superiori, appunto le tre leghe. È comunque un insieme assai disordinato, molto lento, in cui non c'è, a differenza appunto di quanto avviene nella Confederazione Elvetica, neppure una parvenza di centro, non esiste neanche veramente una capitale, ma appunto tre capitali che così si girano, è una capitale insomma itinerante in un certo senso. Analogamente a quanto succede nella Confederazione Elvetica, esiste anche qua un'assemblea, una dieta, il Bundestag, che si riunisce annualmente e diciamo ognuna delle leghe ha un suo contingente a seconda della importanza numerica della lega stessa. Tuttavia diciamo questa dieta non ha in pratica nessuna potere decisionale, questo è importante, e in realtà diciamo gli inviati dei vari comuni grandi sono, potremmo dire, degli ambasciatori che quindi non hanno nessun potere decisionale, semplicemente riferiscono fra il centro e la periferia. Tant'è vero che questo è difficile da far capire diciamo alle potenze estere dei secoli dell'Ancien Régime, quando hanno a che fare con un insieme così disorganico come quello appunto delle tre leghe, che effettivamente non c'è un centro decisionale, quindi al di là diciamo, della buona o della cattiva volontà di venire ad accordi internazionali, di fatto nella dieta si pongono dei problemi che però i vari comuni grandi devono poi ratificare.
Un aggregato quindi disorganico e poco coerente dal punto di vista politico, lo Stato libero delle tre leghe, come abbiamo sentito, all'interno del quale avevano una grande importanza le autonomie locali, autonomie di cui le tre leghe erano estremamente gelose. Jürg Simonet.
Sì, senz'altro, si deve anche pensare che tanti comuni erano isolatissimi, non c'erano vie, erano proprio per loro, da loro, e facevano le cose che erano importanti per loro, vuol dire i prezzi del bestiame, l'autogoverno, il tempo, il clima e così via. Le cose che passavano fuori nell'Europa, nel mondo, non si sapeva tanto. Chiaro che c'erano anche altre vallate, per esempio il Val di Reno, Coira, dove passava il traffico, lì era un po' diverso, lì si sapeva cosa accadeva al mondo. No?
Ecco, naturalmente, Claudia Di Filippo, questa federazione democratica, appunto, che come lei ci ha spiegato, riuniva i comuni sovrani, a loro volta amministrava i tre baliaggi comuni di Chiavenna, di Bormio e della Valtellina. Ecco, che tipo di governo veniva esercitato su questi baliaggi, se così li possiamo chiamare?
Sì, di fatto questo è il nome tecnico è Untertanen, sono gli unici baliaggi delle tre leghe, sono appunto la Valtellina e i contadi di Bormio e di Chiavenna, di cui i signori delle tre leghe si sono insignoriti appunto nel 1512, diciamo in quel momento di crisi del Ducato di Milano, nel quale appunto anche si costituisce poi il nucleo centrale dell'attuale Canton Ticino. Di fatto un po', diciamo, ci sono delle analogie, si può dire, fra il modo di governo, ecco, dei baliaggi ticinesi e di questi baliaggi valtellinesi. Diciamo anche qua le leghe, che di fatto non incontrarono nessuna vera resistenza da parte delle popolazioni locali, che erano molto spaventate da questa crisi politica molto grave del Ducato di Milano del tempo, i signori delle tre leghe di fatto lasciarono, analogamente a quanto fecero appunto la Confederazione ad ovest, anche qua di fatto si lasciò un particolarismo locale, si rispettarono insomma la struttura di governo che era stata già del Ducato di Milano, la Valtellina e i contadi diremo così, ebbero un rispetto maggiore delle loro antiche autonomie, la Valtellina conservò la sua divisione in tre terzieri, superiore e quello di mezzo e due inferiori, e esisteva appunto un organo che era il Consiglio di Valle, che era composto da cinque membri, cioè uno per ognuno dei terzieri più i due inferiori. La vita locale era di fatto amministrata da questi magistrati locali, e così vale ancora maggiormente per le comunità minori. Si sovrapponeva poi a tutto questo complesso, che però appunto era quello ancora diciamo milanese, il governatore che stava appunto a Sondrio, più un vicario, cioè un giudice criminale, che in genere però si avvaleva anche di un giusperito locale.
Jürg Simonet, l'ampia autonomia comunale che vige nelle tre leghe di cui lei ci ha appena parlato favorisce nel XVI secolo la penetrazione in grigioni della riforma protestante. La città di Coira, la Lega delle Dieci Giurisdizioni e la Lega Caddea sono riformate, mentre i cattolici prevalgono nella Lega Grigia. In che misura l'avvento, la penetrazione della riforma protestante ha contribuito ad accentuare questo frazionamento, naturalmente nelle aree in cui la riforma si è diffusa?
Ma prima forse si può dire che nel 600 era proprio un frazionamento duro, contestato. Si conosce questi torbidi grigionesi con gli urghinacci e così via. Lì era proprio una lotta anche con sangue, con morti e così via. Dopo si sono calati un po', forse si può dire che specialmente i parroci protestanti, per esempio anche Jürg Jenatsch era un parroco protestante, si sono un po' ritirati dalla politica, e poi era un po' uno status quo, ogni comune decideva se voleva essere protestante o cattolico, ci sono quelli paritetici, ma non tanti, Poschiavo per esempio. E lì c'erano sempre lotte fra protestanti e cattolici, ma gli altri erano o l'uno o l'altro, e poi c'era un po' uno status quo. Chiaro che a Coira, nella città di Coira che era protestante, non si poteva vivere come cattolico, e viceversa, forse non so, a Mesocco non si poteva più essere protestante. Funzionava assai bene questo status quo, tutto era regolato benissimo, si può dire, anche sul livello politico. I cattolici erano in minoranza e loro potevano avere un terzo o due quinti dei seggi, dei posti che c'erano.
Questo frazionamento generava interessi politici ed economici contrapposti, che furono all'origine di violente dispute tra famiglie e tra clan al potere. Pensiamo in particolare al conflitto tra i Planta e i Salis. Quali erano le ragioni del conflitto fra queste due famiglie grigioni? Claudia Di Filippo Bareggi.
Per capire anche ulteriormente il problema delle tre leghe, il problema interno, il problema politico, anche sociale, diciamo, delle tre leghe, bisogna osservare questo, che nel corso del 5-600 l'elemento nobiliare, che era non presente in ugual misura e con ugual peso all'interno delle tre leghe, questo elemento aristocratico, dicevo, le grandi famiglie, von Salis, von Planta, von Scharner, von Albertini, ecco, queste grandi famiglie cercheranno in qualche modo di indirizzare, di prevaricare anche sui comungrandi, in parte cercando di ottenere appunto potere dal basso, quindi insignorendosi di fatto di intere vallate, quindi condizionando appunto i voti di questi comuni, e in parte appunto per la loro presenza all'interno del Beitag. Sono stati fatti degli studi abbastanza recenti che mostrano come ci sia una continuità, insomma, di presenza in alcune di queste grandi famiglie, soprattutto i von Planta e i von Salis, che sono forse la più importante.
Lei accennava appunto all'aspetto confessionale, e naturalmente il conflitto confessionale si estende anche ai bagliaggi in maggioranza cattolici, e i valtellinesi in particolare insorgono contro le autorità grigionesi, e si arriva al culmine di questo episodio divenuto celebre con il nome di Sacro Macello, dove appunto c'è proprio un'insurrezione contro le autorità grigioni.
Sì, il Sacro Macello è, diciamo, dell'inizio del 600, e in un periodo quindi dal punto di vista anche internazionale molto caldo, momento in cui, diciamo, la Chiesa cattolica era una Chiesa ormai ben riorganizzata, una Chiesa piuttosto rigida già, ecco, ugualmente, diciamo, il sinodo eretico, quindi la componente, diciamo, calvinista locale lo era ugualmente, e poi a questo problema si aggiunge anche il problema, si innesta, diciamo, il problema più grande della guerra dei 30 anni, per cui, diciamo, la Valtellina diventa il corridoio militare indispensabile per legare i possessi milanesi, quindi spagnoli, il passaggio, insomma, militare alle possessi in realtà austriaci, quindi imperiali, dell'Engadina, e quindi diventa la Valtellina il fronte sud, diciamo, della guerra dei 30 anni. Quindi qui si inserisce poi un problema che è più grande ancora, ma diciamo la genesi confessionale è una genesi forse più antica. Le tre leghe sono, tra l'altro, ecco, lei diceva giustamente prima che è una democrazia, di fatto loro si ritenevano, erano molto orgogliosi di questa loro vita democratica, e questa vita democratica fu anche in certo senso garanzia di parità confessionale. Diciamo, le tre leghe molto presto, sin dal 1526, praticano una parità confessionale fra la componente cattolica e la componente prima zwingliana, e poi dopo il 49 con la confluenza della Chiesa zwingliana all'interno di quella calvinista con la Chiesa calvinista. È il primo esperimento in assoluto in Europa di una parità confessionale, quindi una cosa molto interessante a livello quindi delle tre leghe. Certamente questa parità confessionale venne estesa anche ai domini italiani, quindi appunto alla Valtellina e ai Contadi, e qua, diciamo, la cosa naturalmente furono molto più complicate, non solo perché non si aveva più a che fare con la sede vescovile di Coira, che era una sede in qualche modo nazionale, o perlomeno i signori delle tre leghe la consideravano tale. Infatti la Valtellina e i Contadi in realtà dipendevano dal vescovo di Como, quindi un vescovo che di fatto stava in un altro stato, insomma, nel milanese, quindi in uno stato altro e anche nemico in questo momento particolare del primo Cinquecento.
Facciamo un salto avanti nel tempo, passiamo al Settecento e veniamo alla Rivoluzione francese, che è il segnale d'inizio di quella Svizzera. Gli avvenimenti parigini, la presa della Bastiglia, la dichiarazione dei diritti dell'uomo innescano una serie di rivolte nel nostro paese. Ecco, in che misura le nuove idee rivoluzionarie si diffondono anche nei grigioni, Jürg Simonetti?
Ma c'era anche presto un partito progressista, se si vuole, si chiamavano i patriottici, contro quelli che erano proprio al potere, gli aristocrati, cosiddetti aristocrati. Gli aristocrati erano soprattutto i Salis, che era la famiglia più potente. Poi i patriottici erano borghesi, se si vuol dire, borghesi per esempio a Coira, progressisti che vedevano anche un po' cosa si passava nel mondo, perché speditori per esempio sanno un po' cosa passa, no? Dall'altra parte del passo, per esempio. E poi c'erano anche aristocratici in questo partito patriottico, quelli che non erano al potere. I Planta, per esempio, e Charner a Coira aderivano ai patriottici non soltanto per motivi idealistici, ma anche perché i Salis, quelli potenti, erano dall'altra parte. Così si schieravano proprio con il partito progressista, anche con gli nemici dei Salis.
Dunque, Jürg Simonet, nel 1796 Napoleone costituisce la Repubblica Cisalpina in Lombardia, e l'anno dopo la rivoluzione si propaga in Valtellina. In realtà la maggioranza dei valtellinesi non desidera la separazione dai grigioni, ma vuole rimanere con le tre leghe. Ma naturalmente le autorità grigioni non sembrano rendersi conto della gravità della situazione, e così Napoleone riesce ad annettere la Valtellina alla Cisalpina. Ecco, che conseguenze ha avuto l'indipendenza della Valtellina, che viene sancita nel 1797, per i grigioni? Indubbiamente fu una perdita di grande rilievo per questa regione alpina.
Sì, è quasi uno dei trauma della storia grigionese, o trauma primo questo qui, trauma secondo, non abbiamo la ferrovia, il traforo alpino, c'era sempre il Gotardo, noi non abbiamo lo Spluga, questo sarà il secondo. Direi che era proprio uno shock per i grigioni. Prima la terra più feconda, più ricca, non c'era più, i grigioni senza Valtellina era proprio una cosa molto molto povera. Era anche chiaro che senza Valtellina non andava di essere uno stato sovrano. Poi sul lato strategico, non tutti ma tanti sbocchi, si dice, penso, dei passi al sud erano persi, Chiavenna per esempio, Tirano. Poi non c'erano più questi mercati, quello più grande di Tirano, ora si doveva attraversare una frontiera. Poi anche sul lato psicologico si sentiva quasi amputati, direi.
Anche perché indubbiamente gli scambi tra la Valtellina e i grigioni, come lei appunto diceva, anche grazie a queste fiere, erano degli scambi estremamente importanti da ogni punto di vista, sicuramente anche da un punto di vista culturale e umano.
Sì, senz'altro. Poi c'erano anche i beni dei grigionesi nella Valtellina, tutti questi furono persi, sì. Poi anche una cosa molto importante era questa confisca valtellinesi, tutti questi beni che i grigionesi avevano nella Valtellina erano persi.
Napoleone annette la Valtellina alla Repubblica Cisalpina e l'indipendenza della Valtellina viene sancita nel 1797. Come fu vissuto dai valtellinesi questo episodio, questa indipendenza, questo distacco dai grigioni in fin dei conti?
Ecco, possiamo dire che le ragioni di malessere dei valtellinesi nei confronti del dominio grigione permangono nei secoli dell'età moderna, anche se mutano. Ecco, noi abbiamo appena accennato al contesto molto complicato dal punto di vista religioso del Cinquecento. Nel Seicento, dopo questa insurrezione del 18, ci sarà poi il Capitolato di Milano che regolerà in qualche modo il problema valtellinese, frustrando i desideri di indipendenza di questo ceto, di questa nobiltà locale, però garantendo come unica religione quella cattolica. È frutto di un equilibrio, di un compromesso, diciamo, fra le parti, questo Capitolato di Milano. Ma anche qua, diciamo, già ancora nel 600 e anche nel 700 i motivi di scontento erano stati comunque importanti, soprattutto perché mentre nella prima fase il dominio grigione era un dominio che aveva puntato ad un'integrazione dei baliaggi italiani, insomma di questi untertanen all'interno di questo corpo così disgregato che era le tre leghe, attraverso l'elemento confessionale. Invece, dopo il Capitolato di Milano, quindi nella seconda metà del 600 e nel 700, si evidenzia una volontà soprattutto delle grandi famiglie grigioni che ormai hanno di fatto conquistato il potere di penetrare dal punto di vista economico in queste valli che per loro erano più ricche. I Fonsalis soprattutto di fatto possiedono un quarto, si è evidenziato che appunto la fetta era molto consistente, un quarto circa del Chiavennasco. Naturalmente tutto questo ha prodotto nel tempo delle frizioni molto grandi con le popolazioni locali, soprattutto con la nobiltà valtellinese. Dunque c'erano sullo sfondo molti molti motivi di gioia, diciamo, da un certo punto di vista per l'indipendenza dai grigioni, un'indipendenza che era stata cercata, anche se non voluta proprio così. Di fatto, forse alla nobiltà valtellinese era molto più cara un'altra idea, cioè di diventare la quarto componente, delle tre leghe. Questo è stato fin dal 1512, attraverso il Capitolato di Milano e poi ancora nel tempo, un po' l'idea appunto della nobiltà valtellinese era quella di trovarsi una nicchia all'interno di una federazione che avrebbe comunque garantito meglio l'indipendenza di questa porzione dell'ex Ducato di Milano rispetto all'entrata della Valtellina in altri contesti politici.
Quindi, Claudia Di Filippo Bareggi, il danno fu molto più importante per le tre leghe che non per la Valtellina. Esse infatti perdettero Chiavenna, dove dove si teneva una importante fiera. Il distacco della Valtellina determinò anche una maggiore dipendenza economica dei Grigioni dall'estero e un notevole indebolimento della posizione politica e militare dei Grigioni, visto che la Valtellina, come si è detto prima, era un'importante via di transito ambita dalle grandi potenze europee.
La Valtellina per i Grigioni era fondamentalissima da un punto di vista economico innanzitutto, perché, come dico, la penetrazione era molto importante. I Fonsalis erano possessori di terra, ma avevano vini, avevano sete, cioè avevano molto diversificato anche la presenza, insomma, sul territorio, avevano attività feneratizia anche. Ecco, quindi era, diciamo, una perdita gravosissima dal punto di vista economico. Bisogna pensare che, come la Valtellina e i contadini furono annessi alla vicina Lombardia, ci fu la cosiddetta confisca retta, e quindi proprio la confisca materiale di tutte queste terre che erano in realtà di famiglie Grigioni, che furono poi rivendute appunto dal governo cisalpino milanese, e questo fu veramente la fine, ecco, del dominio Grigione, e posto qua, insomma, qua, quando, diciamo, anche le leve economiche non sono più nelle mani delle famiglie grigionesi. Analogamente, l'importanza anche internazionale delle Tre Leghe era data da questo corridoio di passaggio, che era importantissimo. Bisogna anche dire che in realtà la Valtellina ha costituito il ventre molle delle Tre Leghe, nel senso che è stato proprio per il possesso della Valtellina che le Leghe non sono riuscite probabilmente né a entrare nella Confederazione Elvetica né a costituirsi più saldamente come struttura di governo, perché erano molto ricattabili. Di fatto, insomma, in tutti i tre secoli dell'età moderna, tutte le più grandi potenze che via via sono comparse sullo scenario politico internazionale hanno fatto pressioni grandissime attraverso pensione, quindi attraverso un sistema, diremmo così, di corruzione, per cercare di godere l'appoggio delle Tre Leghe e in sostanza a tenersi aperto questo corridoio della Valtellina, verso il quale le Tre Leghe perdono, si può dire, la loro identità, finendo appunto alla fine come cantone all'interno della vicina Confederazione Elvetica.
Dopo la perdita della Valtellina, di cui lei ci ha parlato, Jürg Simonet, si presentano tre possibilità per le Tre Leghe: divenire un protettorato di una grande potenza, come era per esempio il caso di Neuchâtel, l'annessione alla Cisalpina oppure l'annessione alla Repubblica Elvetica istituita dai francesi in Svizzera. Ecco, quest'ultima sembrava l'unica possibilità realistica per i grigionesi, una possibilità che però non suscitava il consenso unanime della popolazione, naturalmente anche delle élite colte. Quali erano le paure dei grigionesi a questo proposito? Perché non tutti volevano essere annessi alla Repubblica Elvetica?
Ma si può dire, quando i grigioni pensavano di fare l'annessione con questa Repubblica Elvetica, la Repubblica esisteva già da un anno, un po' di più, e si vedeva come andavano le cose, no? C'erano i francesi, poi questa Repubblica Elvetica era molto centralizzata, proprio l'opposto come erano i grigioni, e queste erano le paure più grandi di perdere la sovranità, di non più poter dire cosa si voleva, più fare cosa si voleva, che tutto si decideva, non so, a Berna, a Lucerna, a Zurigo o a Parigi. E poi la cosa più brutta era che passavano gli eserciti stranieri, ma uno dopo l'altro, no? Prima i francesi, poi gli austriaci, dopo qualche mese ancora i francesi o i russi. Direi che per la gente la cosa più importante era che ci fosse un po' di pace.
Jürg Simonet, la tappa successiva è invece la storia della nascita del Cantone dei Grigioni, avvenuta nel 1803, anno in cui, ricordiamolo, nasce anche il Canton Ticino. Ecco, vogliamo ancora soffermarci quindi su questo primo Ottocento. Ecco, come si presenta il neonato Cantone dei Grigioni agli occhi del viaggiatore immaginario che viene a visitarlo?
La prima metà dell'Ottocento, direi, sono gli anni della modernizzazione del cantone sul piano politico, con una nuova costituzione, anche sul piano economico, forse anche più importante, con le strade carabili del San Bernardino, Spluga, Giulia, Maloja e così via. Poi arriva anche la ferrovia, soltanto fino a Coira. Prima si pensava che passasse per il Lucomagno, per lo Spluga, ma questo niente. E si cercava di fare un po' di industria, di fabbrica, anche questo non funzionava molto bene. si parlava sempre di questo Land dahinten, e poi dopo, forse il 1850-60, comincia il turismo. Si cambia dallo svantaggio di essere Land dahinten, si cambia proprio ora, sì, lo si vende come vantaggio. Oggi la propaganda parla di Feriennecke der Schweiz, no? È proprio, sembra di essere un vantaggio, di essere un po' all'atto.